Capitolo VI. Quando la funzione terminò, un chierico distese dinanzi al leggio, nel centro della chiesa, un pezzo di seta rosa. Il coro si mise a cantare un salmo difficile e complesso, nel quale il basso e il tenore si rispondevano tra di loro, e il sacerdote, voltatosi, indicò agli sposi il pezzo di seta rosa disteso. Per quanto tutti e due avessero sentito parlare spesso della superstizione che chi per primo mette il piede sul tappeto, quegli diviene il capo della famiglia, né Lievin né Kitty riuscirono a ricordarsene quando fecero quei pochi passi. Non sentirono neppure le osservazioni fatte ad alta voce, né le discussioni sul fatto che, secondo quanto avevano osservato alcuni, lui ci si era messo per primo, e quanto ad altri, invece, tutti e due insieme. Dopo le solite domande sul desiderio di contrarre matrimonio e di non essere promessi ad altri, e dopo le risposte che risuonarono strane a loro stessi, cominciò una nuova funzione. Kitty ascoltava le parole della preghiera, desiderando intenderne il senso, ma non poteva. Un sentimento di festosità e di gioia luminosa, a misura che il rito si compiva, invadeva sempre più l'animo suo e le toglieva la possibilità di raccogliersi. Si pregava perché fosse loro donata la purezza e il frutto delle viscere per il loro bene, perché si rallegrassero della vista dei figli e delle figlie. Si ricordava anche che Iddio aveva creato la donna dalla costola di Adamo e che, per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la moglie, ed essi saranno due in una sola carne, e che questo è un grande mistero. Si chiedeva che Dio concedesse loro fecondità e benedizione come a Isacco e a Rebecca, a Giuseppe, a Mosè e a Sefora, e che essi giungessero a vedere i figli dei loro figli. «Tutto questo è molto bello», pensava Kitty ascoltando le parole. «Tutto questo non potrebbe essere diversamente». E un sorriso di gioia che si comunicava involontariamente a tutti quelli che la guardavano le splendeva sul viso luminoso. «Mettetela per bene!» risonarono i consigli nel momento in cui il sacerdote impose loro le corone, e Scerbacchi, con la mano tremante nel guanto a tre bottoni, tenne la corona in alto sulla testa di lei. «Mettetemela!» mormorò lei, sorridendo. Lievin si voltò a guardarla e fu sorpreso dello splendore gioioso del viso di lei. E questo sentimento gli si comunicò, divenne, come lei, luminoso e allegro. Si rallegrarono di ascoltare la lettura dell'epistola dell'apostolo e l'eco della voce del protodiacono all'ultimo versetto, atteso con tanta impazienza dal pubblico estraneo. Si rallegrarono di bere nella tazza dalla forma schiacciata il vino rosso, tiepido, unito all'acqua, ed ancor più si rallegrarono quando il sacerdote, toltasi la pianeta e prese nella sua le loro mani, li condusse fra gli slanci del basso che metteva l'Isaia Giubila accanto all'Eggio. Scerbacchi e Chirikov, che sostenevano le corone, impigliandosi nello strascico della sposa, anch'essi sorridenti e come rallegrati da qualcosa, ora si fermavano, ora urtavano contro gli sposi, alle soste del sacerdote. La scintilla di gioia che si era accesa in Kitty sembrava essersi comunicata a tutti quelli che erano in chiesa. A Lievin sembrava che pure il sacerdote e il diacono avessero voglia di sorridere, così come lui. Dopo aver tolto le corone dalle teste, il sacerdote finì di leggere l'ultima preghiera e si rallegrò con gli sposi. Lievin guardò Kitty, e fino a quel momento non l'aveva mai vista così. Ella era deliziosa per quella nuova luce di felicità che era nel suo viso. Lievin avrebbe voluto dire qualcosa, ma non sapeva se tutto era finito oppure no. Il sacerdote lo tolse d'impaccio. Sorrise con la sua bocca da buono e disse piano: «Baciate vostra moglie, e voi baciate vostro marito», e tolse loro di mano i ceri. Lievin baciò lievemente le labbra sorridenti di lei, le offrì il braccio e, provando la sensazione di una nuova, strana vicinanza, uscì dalla chiesa. Non credeva, non poteva credere che fosse vero. Soltanto quando i loro sguardi timidi e attoniti si incontrarono, credette. Perché sentì che ormai erano una cosa sola. Dopo il pranzo, quella notte stessa, i giovani sposi partirono per la campagna.